Via del campo. C'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia. Vende a tutti la stessa rosa.
Un saluto da Sabrina Faller. Si apre proprio con una nuova e palpitante versione di Via del Campo, l'ultimo CD di Enzo Iannacci, che si intitola Come gli aeroplani e presenta un gran numero di canzoni scritte con il figlio Paolo. Sono passati molti anni da quando l'ironia sferzante e surreale di canzoni come Vengo anch'io, no tu no, oppure Ho visto un re, ha sconquassato le nostre orecchie prima di farci capire che l'Italia canora non era solo quella di Gianni Morandi. Enzo Iannacci, che cosa significa fare cultura oggi?
Essere colti non vuol dire aver letto molti libri, ma vuol dire aver assimilato, avere letto tra le righe, essersi messi a disposizione dell'autore man mano che passava il tempo, per cui fai tuo un discorso dialettico tra te e il saggio che stai leggendo. L'ultimo che sto leggendo si chiama Sullo smalto del nulla, è immagato mio figlio, un'altra cosa, continuo a leggere Il messaggio dell'imperatore di Kafka, e un altro Lo straniero, un altro è Il racconto dell'America, bellissimo, di Steinbeck. Poi leggo anche questi libri molto ben scritti di questi autori americani che scrivono come parlano, best sellers, cose molto molto su Hollywood, eccetera. La musica è una grande cultura, anche se non, apparentemente non spiega niente con le parole, e anche lì bisogna averne sentita tanta. Ecco, contrariamente alla medicina, che invece non è una scienza esatta, è la possibilità, cioè la conoscenza del sapere, conoscenza del sapere delle scienze esatte. La matematica è una scienza esatta, la fisica, ma la medicina no, la medicina è un problema di carattere tecnico. E quindi la cultura è un modo di assimilare delle cose agendo molto in profondo, conversando con se stessi e facendosi un giudizio critico.
Enzo Iannacci, è nato prima l'amore per la medicina o per la musica nella sua vita?
A 4 anni sono già alla fisarmonica, malgrado mia mamma, poi mio padre mi ha insegnato un po' la chitarra, però insomma. Però quello che mi dava un piano sopra di noi e ha sentito che io ho questo famoso orecchio musicale, come mio papà, a comprarmi un pianoforte. Ce l'ho ancora in casa. La medicina è nata perché mio padre ci teneva, cioè sì, il medico non so perché, lui ha fatto l'aviatore tutta la vita, quello che c'è sulla copertina del disco, e gli piaceva molto, quindi gli piaceva che il figlio fosse un medico, un dottor, come si dice a Milano. Ho fatto il chirurgo perché avevo un risultato immediato, ho imparato a non affezionarmi ai pazienti, me l'hanno insegnato negli Stati Uniti. E quindi mi sono appassionato alla medicina perché si è sviluppato il valore conoscitivo di quello che mi ha cercato di insegnare mio padre, che poi ho continuato tutta la vita a esercitare, cioè la passione per il rispetto per quelli che hanno più bisogno, che poi si ribalta su di te, rispetto verso di te, la coerenza verso questo rispetto, la coerenza nelle cose che fai, la dignità, l'altruismo, l'uccisione assoluta dell'edonismo e poi i lati brutti del mio carattere che io non sopporto i prepotenti. Lo sopporto un paio di volte, mi faccio anche sputare addosso una volta, la seconda volta lo massacro. C'è troppa gente che confida molto nel proprio egoismo e vive di solo egoismo, perché è molto comodo pensare solo a se stessi. Non sanno che un giorno ti guardi nello specchio e dici ma io che cazzo ho fatto nella vita? E lo specchio ti risponde niente, non ci risulta. Il display dice nothing, pure no one answer. Per alcuni non vuol dire niente, per altri.
Come lacrime abbandonate dopo un falso perdono, che si sciolgono nella pioggia come lacrime, come, come fiori profumati. Mi tocca di inchinarsi a qualsiasi alito di vento.
Enzo Iannacci, perché è stato così difficile per un cantautore affermato come lei pubblicare questo disco, tanto che poi alla fine ha deciso di pubblicarselo da solo?
Se lei telefona al dirigente di una casa discografica, non si parla mai se sanno cantare, se sanno che gusto hanno, eccetera. Mi interessa soltanto il fatto di fargli, di mettergli in bocca con 3 o 4 scemenze, perché durino 6 o 7 mesi neanche, e si vede poi il risultato, spariscono dopo 5-6 mesi e hanno un certo profitto, perché fregandosi assolutamente che questo tipo di cultura leggera potrebbe essere anche una cosa che potrebbe aiutare, perché abbiamo avuto Il Sole Mio, abbiamo avuto Dall'Amica Caruso, abbiamo avuto La Valigia dell'Attore, abbiamo avuto Luccini, Benigni, insomma non è che siamo gli ultimi nella pista, senza sentire che abbiamo avuto Mantegna, Albinoni e Paganini. Però Yes Man in inglese e Intercity, e quindi basta che ci sia il profitto. Il profitto per far cosa poi? Perché se voi considerate che più di tanto non si può mangiare, a un certo punto uno vomita, sta male, più di tanti giri del mondo non può fare, a un certo punto l'ha già visto, e tornare indietro. Più di tanti orgasmi non può avere, a un certo punto si schiatta. È tutto lì la storia, basta. Cioè, allora, cioè, non devo mica io spiegargli che c'è qualcosa di più nella vita.
Dai, vieni di là, perché la vita è bella. Dai, vieni di là, vedrai sul muro rimbalzar la palla. Dai, vieni di là. Se c'hai vergogna porta tua sorella, se c'ha l'enzema lo vedrai si spella, ma sotto l'ascella nel reggiseno urla la mammella, per cui venite te due di là.
Questo CD contiene alcune canzoni scritte con una famosa coppia di comici, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Un sodalizio che dura da decenni il vostro. Ma come è avvenuto, Enzo Iannacci, questo incontro fatale con Cochi e Renato?
Quello che faceva ridere era Cochi. Uh-huh. Faceva un po' la maniera di Iannacci, le cantava delle canzoni da osteria, appunto. Renato accompagnava con la chitarra e faceva qualche risposta. Sono amici simpatici. Allora abbiamo provato un po' lì, pensi che gli ho fatto provare insieme ad Andreasi, che l'ho visto a Los Amigos, dove è nato Noto 9, che mi ci ha incazzato come una bestia, e lì è nato che sta questo urlo, vengo anch'io Noto 9, vengo Noto 9, perché io mi escludevano da tutte le parti. A Gervasio gli avevo anche detto, volevo mantenermi calmo, gli ho detto, ma siccome lei è un letterato, ma mi viene a domandare dal summit della sua cultura che significato ha vengo anch'io Noto 9. Io posso capire che nel 67 Monica Vitti mi ha telefonato, siamo stati molto amici, e mi ha detto, ma è un ha risvolto sessuale questo, no? Cioè, sì, ma questo c'ha risvolto sessuale, ma perché no? Perché non, chi è che non viene? Dico, Monica, non ci ho neanche pensato.
Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
Renato e Cochi invece abbiamo provato con Andreasi un pezzo della trilogia di Vladimir Mrozek, che era un rifugiato cecoslovacco che scrive delle cose bellissime, le ha scritte 30 anni fa, me lo presentò Gigi Pistilli, purtroppo non c'è più. E poi per loro montavamo delle cose provando, no? Vedendo come si viene. E poi questo è nel locale che si chiama Cab 64, dove lavoravano la Valeria Mantegazza, la grande regista, e Pupazzi, e Tini Mantegazza. Io ho trovato che questi due qui mi sembravano giusti, li ho portati al Derby, Derby Interest Club, nato da questo matrimonio tra Gianni Bongiovanni e Enrico Intra. E allora li ho portati al Derby e ho modificato le battute, ho visto che la bestia è Renato, perché bastava metterlo là, come Boldi, che se lui beveva in un certo modo veniva da ridere. Scriviamo insieme, oppure mi scrivo io delle scenette, delle cose, come avvenga, diciamo questo dettato, via Bosco, come si scrive Bosco invece? Bosco, bene, andiamo avanti. Dovevamo andare a Napoli e loro avevamo scritto la gallina, che è una cosa curiosa. La gallina non è un animale intelligente, non si capisce da come guarda la gente. E io li avevo già fatti prendere la RCA, andavano da Antoine. Io non avevo ancora fatto il disco, vengo che non suono. E mi ricordo che Zeppegno mi ha detto, ma andiamo a fare questa cosa della gallina, oh, bene, 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 bene. E dai che canti? Mi fa, dai, dico, non sappiamo. Ma abbiamo un ottuno. Mi fa, vabbè, si potrebbe magari fare un 45 ci, si potrebbe provare.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente.
Non c'è come regalare 240 rose rosse alla moglie di Agnelli per essere contenti nella vita. Farei tutto quello che è successo, tornerei indietro perché mi ha maturato, insomma, mi ha fatto capire tante cose. Non c'è come, cioè, la vita è un'impresa difficile e praticamente quasi fatta solo di infelicità, di buio. Ci sono dei momenti di sprazzi, di scintille assolutamente che lasciano interdetti, quelli sono momenti felici, sono momenti in cui uno sorride.
E la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa.
Ma è vero, Enzo Iannacci, che lei ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come jazzista?
Io venivo dal classico, ho fatto l'ottavo anno, quindi teoria e solfeggio, l'ottavo, e poi ho fatto armonia e composizione. E suonavo il classico. Il papà di Fabio Coccato, Gigi Coccato, fece sentire per la prima volta, però non si capiva bene che grazie agli accordi facesse questo scristo qua, perché c'era insieme il vibrafono, però mi sono avvicinato attraverso questo suo gusto. Il primo concerto l'ho fatto con la Milan College Jazz Society al Carillon, non c'era ancora la bussola, al Carillon di Viareggio, sostituendo il papà, c'è Vanni Moretto, che cui figlio suona con noi adesso. Suonavo, sì, poi ho sentito Brubeck, piaceva, un certo tipo di accordi, mi piaceva studiare, però avevo successo anche, perché tutto sommato sono in trio, in quartetto, con Fanni, con Piana, ma io stesso capivo che non ero il massimo. Peggio ancora, un giorno sono andato alla Fiera Campionaria di Milano e ho sentito uno che arpeggiava, suonava al pianoforte, e dico, ostia, che c'è un disco. Sono andato vicino e ho visto uno, bello, alto, biondo, capelli azzurri, vestito bene, tutti i ragazzini intorno. Era Enrico Entra, che suonava come un pazzo. Un po' perché lui era già molto bravo, un po' perché aveva un fratello, che era Gianfranco, che suonava come un matto. Io ho smesso. Mio figlio è molto bravo, per esempio.
Lettera da lontano, lettera da seguire le parole con l'indice di una mano, lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi argomenti.
E invece Paolino ha trovato amici più bravi di lui, tutti figli di musicisti, cioè Bagnoli, figlio del bassista della Milan College, che è stato un padre eterno, al quale noi abbiamo fatto deviare la strada mettendolo a fare suonare il funk, il pop. Poi non so, Riccardo Fioravanti, che credo che sia il primo, uno dei primi in Europa a suonare contrabbasso e basso elettrico. Marco Ricci, quello che abbiamo noi qui stasera, che è Franco Cristaldi, che senza farsi capire bisogna lasciarlo perdere, invece. Ma vengono tutti dal contrabbasso, vengono tutti dalla tastiera, Cioè, se un musicista non viene da un accordo, non va oltre un certo schema.
Qual è oggi, Enzo Iannacci, il suo rapporto con la musica classica?
Io sono rimasto molto impressionato, non so, da alcune cose. Non è pigrizia, Non vado alle opere, vado alle prove certe volte. Sono andato alle prove, ero a Venezia, a provare, ho visto 3-4 volte le prove dell'Otello, i cori, che erano bellissimi. Ma io mi innamoro ogni volta che sento l'ouverture della quinta di Haydn, piuttosto che l'ouverture del Tannhäuser, piuttosto che certi passaggi, non sono tanti. Ecco, non so, quei 12 studi di Chopin per studiare la mano sinistra, nei quali c'è anche il pezzo in do minore per la caduta di Varsavia, io l'ho fatto in un saggio e poi l'ho fatto all'esame.
Enzo Iannacci, c'è qualcosa che non ha ancora ottenuto in campo professionale, una meta che vorrebbe raggiungere, un desiderio che vorrebbe vedere esaudito?
Bisognerebbe scoprire, perlomeno essere nell'equipe di questo professor Jurao, senza fare niente, scoprire se è vera questa cosa qui della proteina che blocca il cancro. Vado al pianoforte e qualcosa viene fuori.
Dan. Sembriamo addormentati, ma stiamo attenti ai fatti, meglio star sempre pronti, ma i conti non tornano mai. Sembriamo spaventati, quando finisce un giorno, dici magari vado, dipende se torno, ma chi ti ha detto che torno? Nasce una storia e va, cerca curiosità, e pochi secondi il giro del mondo senza sentire mai sei come. Ecco una storia che aspettando sta, una chiamata al Mar della Plata, nessuno sa dov'è. Rido, mi rigo e dischierido, schirccio il giornale, rido, sommarci anche le pene. Rido, non c'è minestra e rido, guardo una pizza e rido, non si può mai sapere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce, non si può tradire. Rido quando mi pare, rido, c'è neanche voglia, e rido e poi non rido più. Rido, chiude la ditta e rido, colgo il disturbo, rido e poi non rido più. Rido se spento un sogno e rido, allora o vivo o rido e poi non rido.
Stop, sì.
Più! Ciao!